Inizio traccia audio numero 14, pagina 194. Ginetta Baccalin Ponti, 1909-1984. Moglie di Giovanni, con il suo carattere estroverso e schietto, sempre pronta a sobbarcarsi impegni rischiosi, con apparente leggerezza, riesce a dare un tocco di gioiosa bohème all'attività resistenziale, instaurando con Ida un rapporto di scanzonata condivisione. Ha raccontato con verve e ironia le disavventure resistenziali, la creatività e la spavalderia con cui è riuscita ad affrontare situazioni anche drammatiche. In Memorie vicine e lontane, Incontro con Parry, con Suor Celsa e con la Banda Carità, in Venezia, nella Resistenza, testimonianze a cura di G. Turcato e A. Zanon Delbo, Venezia 1975, pagine 385-95. Narra le sue peregrinazioni a Recoaro e poi a Padova al seguito del marito clandestino come moglie dell'ingegner Contin, nascosta prima a casa Tamassia con Ida e Delvia Levi e poi presso il convento delle suore Dorotee con il figlio dodicenne Giorgio 1932 e la primogenita Anna 1930, mentre il terzogenito Lino 1942 resta a Venezia dai nonni. Infine le vicende dell'arresto del marito e del figlio e di quanto da lei intrapreso per stabilire un contatto e tentarne la liberazione. La sua successiva fuga con la figlia a Venezia per cercare un riparo, riuscendo alla fine a trovarlo dopo molti rifiuti. In Ringrazia tre donne, la voce della donna, 24 settembre 1945, esprime la propria riconoscenza a Suor Celsa, a Elvia e in particolare a Ida, Giovanna, l'angelo protettore del piccolo Giorgio. Dopo la liberazione, pur attiva nelle organizzazioni femminili di C, conferma la sua apertura e tenacia unitaria, collaborando anche con le laiche e le comuniste. Vedi la sua testimonianza prima perquisizione, pubblicata sul quindicinale della UDI, La donna italiana, 1 settembre 45, disobbedendo ai veti dell'associazionismo cattolico che aveva preso presto le distanze dal UD. Giorgio, il figlio secondogenito di Giovanni Ponti, il 7 gennaio 43, dodicenne, è arrestato insieme a Ida, portato a Palazzo Giusti, dove rimane 4 giorni, subendo duri interrogatori e percosse. Sotto l'ala protettrice di Ida riesce a mantenere in quell'ambiente carico di violenza e di sopraffazione un comportamento ammirevole, fiero e composto. Ha raccontato brevemente la sua vicenda nel capitolo Non è stato niente in Ritorno a Palazzo Giusti, testimonianze dei prigionieri di carità a Padova 1944-45 a cura di Taina Dogo Baricolo. La Nuova Italia, 1972. Ha rilasciato una testimonianza scritta del suo ricordo di Ida d'Este alle curatrici di Tra la città di Dio e la città dell'uomo. Giorgio Ponti, TS, 8 aprile 2002, archivio Resistenze. Anna e Ernesta Sonego, Rosa Politeo Zenoni, Emilia Nordio, Anita Sari, Vanda Mariutti, Iliria Liri De Grandis, Yolanda Gerli. Sono le amiche di Azione Cattolica di Ida, da lei coinvolte a Venezia fin dall'8 settembre 43 nella raccolta e distribuzione di viveri alle truppe e ai prigionieri di passaggio in marittima, nell'assistenza ai soldati che scappano e agli ebrei, nella diffusione della stampa clandestina e in azioni di ribellione. Già nel 44 Ida le raccoglie in incontri clandestini di educazione politica con Giovanni Ponti, come rievoca in una sua poesia Anna Maria Sonego. 40 anni fa, un po' che de donne se trovava per imparar dal professor che ne insegnava delle robe nuove, democrazia e libertà. Lui veniva da Padova, dove el già andà per cambiare aria. Ponti fa intravedere loro un mondo nuovo per cui valeva la pena di lottare, parole e valori a loro ignoti fino a quel momento, democrazia e libertà. Un mondo sconosciuto se ne verseva, dove il vivere sarebbe stato più facile, dipendeva solo dalla buona volontà di far con giustizia, non più soprusi, violenze, inimicizia, ma amor fra fradei. Ecco è ricetta della nuova società viva, sceta. Giancarlo Tonolo. Gastone di Mirano. È tramite lui che Ida entra in collegamento con Meneghetti e la Resistenza, prima ancora di incontrare Ponti. Ex allievo di Agostino Zanon dal Bo al liceo Foscarini di Venezia, poi studente di lettere e filosofia a Padova, fu allievo di Marchesi e di Bobbio, il quale lo avvicina al liberal socialismo e al Partito d'Azione. Tonolo organizza con il suo ex insegnante Zanon dal Bo la sezione veneziana del PDA, Partito d'Azione. Partecipa alla fondazione del CLNRV, Comitato di Liberazione Nazionale Regionale Veneto, nel settembre del 1943, diventando segretario di Silvio Trentin, appena rientrato dall'esilio francese. Tra settembre e ottobre 1943 costituisce il CLN a Mirano. Partecipa alla missione Argo, facendo da tramite tra il capitano Rossoni, della missione militare italiana collegata ai servizi informativi inglesi, e il comando militare del CLN. Condannato a morte in contumacia, è costretto a riparare in Svizzera. L. Granzotto, protagonisti e testimoni nel Miranese, in memoria resistente, a cura di G. Albanese e M. Borghi, Iverser 2005, EAD, nel Miranese, la lunga e difficile lotta della resistenza di pianura. Patria indipendente, 22 gennaio 2012. Egidio Meneghetti, Verona 1892, Padova 1961. Farmacologo di fama internazionale, docente all'Università di Padova, appartenente alle formazioni di Giustizia e Libertà, fondatore nel 1943 con Concetto Marchesi e Silvio Trentin del CLN regionale Veneto, fu arrestato con la retata del 7 gennaio 1945 e portato a Palazzo Giusti. Deportato il 24 marzo nel lager di Bolzano, fu posto nelle celle infermeria, il che gli permise di assistere le vittime delle sevizie e delle torture. Fu anche testimone diretto di alcuni degli omicidi commessi da Seifert e Sein, V. Barbara Pfeiffer, Polizelike, Durg Ganglager, Bozen, in D. Venegoni, uomini, donne e bambini nel lager di Bolzano. Una tragedia italiana in 7.982 storie individuali. Aned, Mimesis, 2004, pagina 399. Dopo la liberazione è nominato rettore dell'Università di Padova e presidente dell'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza. È anche autore, oltre che di importanti opere scientifiche, di poesie in vernacolo veronese dedicate alla Resistenza e in particolare alle sue giovani compagne di prigionia a Palazzo Giusti e nel lager di Bolzano, come la Partigiana Nuda, ispirata all'operaia e staffetta partigiana Erminia Gecchele, e Meneghetti, Cante in piazza, Venezia, Neri Pozza, 1955, e di La Partigiana Nuda e altre cante, e di Avanti, Milano, Roma, 1961, e di Poesie e prose, Neri Pozza, Vicenza, 1963. Marinella Cristini, nata a Lentiai, Belluno, è una delle prime staffette incontrate da Ida, andata ad avvertirla dell'imminente arresto. Una ragazzona bella e forte, dal coraggio calmo. Si stabilisce fra le due giovani donne un'intesa spontanea e immediata. La sua casa fu uno dei primi recapiti partigiani nel bellunese. Anche Tina Merlin ricorda la figura di Marinella, studentessa all'Università di Padova, e rievoca l'episodio dell'assassinio della madre, Rina, da parte dei nazifascisti. T. Merlin. Aspetti ed episodi del contributo delle donne alla resistenza bellunese. Protagonisti. N13. 1992. Pagina 9. Elvia Levi. Maria. Trieste 1923, Gorizia 2002. Di origine ebraica, tramite l'interessamento di Don Sandro Gottardi, nel 43 trova rifugio a Venezia con la madre presso la famiglia Sonego. Introdotta da Ida nel gruppo di ragazze cattoliche impegnate nelle prime attività della resistenza, batte a macchina con gioia avida i volantini clandestini. Con il passaporto intestato ad un'ex allieva calabrese delle suore di Nevers, Maria Rosa Muraca segue Ida in tutte le sue avventure resistenziali, prima a Venezia, poi nella clandestinità a Padova, quindi a Palazzo Giusti, prigioniera della Banda Carità, dove subisce anche lei angherie e torture, e infine nel lager di Bolzano. Dopo la guerra, nel 1950, rientra a Trieste assieme ad altri familiari, ottiene dal governo alleato della zona libera di Trieste di cambiare cognome, assumendo quello di Magnori. Laureatasi in psichiatria, collaborerà con il gruppo di Basaglia nell'ospedale psichiatrico di Gorizia. Don Sandro Gottardi. Venezia 1912, Trento 2001. Docente di teologia al seminario, negli anni 40 assistente diocesano degli universitari cattolici, FUCI, della Gioventù Femminile di Azione Cattolica, GF, e dell'Associazione Guide, AGI, dei laureati cattolici, di Rinascita Cristiana e di altri gruppi e associazioni. La rigidità con cui impone alle fucine i suoi concetti di purezza e di decenza suscita spesso reazioni di insofferenza tra le sue assistite. Dopo la guerra è promotore dello Studium Cattolico Veneziano e continua a seguire da vicino il mondo universitario e la futura classe dirigente cattolica. Diviene vescovo di Trento nel 63. Celeste Bastianetto, 1899-1953, esponente del Partito Popolare dal 1919, fondatore degli Scout Cattolici, dirigente dell'Azione Cattolica, rappresenta l'ADC nel comando del Corpo Volontari della Libertà ed è membro della Giunta Esecutiva Militare Regionale del CLN. Brevemente arrestato nel 1944, viceprefetto di Venezia dopo la liberazione, deputato alla Costituente e poi senatore, contribuisce a fondare l'Unione Parlamentare Europea nel 1947. Marcella Bertolini, Venezia 1901. Coniugata con l'avvocato e studioso di diritto penale Italo Virotta, si adopera fin dal settembre 43 a soccorrere i soldati sbandati, gli alunni del collegio navale, i detenuti politici. Offre ospitalità a Ida nel periodo iniziale della clandestinità nel suo bel palazzo sul Canal Grande, a Santa Sofia, Canareggio 4282, vicino a Calittoria, pieno di libri e di eleganti salotti in cui riceve le più distinte signore della Venezia bene, trasformandole in operose patriote, tentando di mascherare così attività ben più consistenti e pericolose. Ida ne parla con ammirazione, pur nella diversità di carattere e di impostazione politica. Marcella offre protezione anche alla storica dell'arte docente all'Accademia Elena Bassi, Mantova 1911, Venezia 1999, che si confonde tra le signore venute a giocare a bridge. Io non sapevo giocare a bridge e non avevo voglia di imparare. Se fosse venuto qualcuno, dovevo dire che ero lì per insegnare alle altre gli scacchi. In Venezia nella Resistenza, pagine 467-472-3. Scoperta, Marcella fu arrestata e incarcerata a Santa Maria Maggiore dal 16 settembre 44 al 3 aprile 45, a disposizione del Tribunale Speciale. Aveva coliche di fegato, ma per non farsi mettere in infermeria e stare in cella come le altre, si faceva iniezioni. Uscita, si era assuefatta e morì di quello qualche anno dopo la fine della guerra. Ibid. Ernesta Sonego, Venezia, 1920-1997. Maestra elementare e catechista, di famiglia antifascista, amica di Ida fin dall'infanzia e al suo fianco nella Resistenza fin dall'8 settembre 43. Diventata la staffetta Erne, il 5 settembre 44 viene fermata mentre diffonde un giornale clandestino della Democrazia Cristiana. Nella perquisizione a casa trovano una borsa piena di carte d'identità e di documenti, licenze, congedi, permessi, eccetera, del comando tedesco, pronti per essere falsificati. Arrestata, subisce duri interrogatori da parte di Zani e Cafiero. Rimane nel carcere di Santa Maria Maggiore fino al 5 ottobre, quando viene tradotta a Verona e successivamente al campo di Bolzano, condannata ad un campo di concentramento di seconda categoria in Germania. Il 26 dicembre 1944 riesce a fuggire dal sottocampo di Merano grazie alla rete resistenziale interna ed esterna al campo, con una compagna di prigionia bellunese, Albertina Brogliati, 1924-1985. Nel dopoguerra, Ernesta collabora con Ida d'Este alla formazione del movimento femminile della DC. Dopo una breve e amara esperienza in un convento di clausura, collabora con Ida a Roma nell'attività di recupero e tutela delle ex prostitute assistibili ai sensi della legge 75, conosciuta come legge Merlin, e successivamente nella creazione e conduzione delle case per il recupero delle giovani a Cappelletta di Noale e a Treviso. È attiva nel CIDD, il Comitato Italiano di Difesa Morale e Sociale della Donna, che a livello nazionale e nelle singole province coordina le attività di reinserimento delle prostitute in collaborazione con il Ministero degli Interni e l'Associazionismo Cattolico e Laico. Dalla primavera del 1966 Ernesta si occupa dei diseredati di Ca' Emiliani, un quartiere molto degradato di Marghera, dove svolge l'inchiesta sugli sfrattati per la sua tesi di diploma di assistente sociale del Onarmo di Padova. Dopo un periodo di lavoro come assistente sociale presso l'istituto Luigi Configliachi per minorati della vista di Padova, si ritira a Venezia. Poco prima di morire, rilascia allo storico meranese Paolo Valente una lunga e dettagliata testimonianza sulla prigionia e la fuga dal lager di Bolzano, che diventerà il racconto Natale 44 nel libro La città sul confine, edizione Oge Milano 2006. Zane e Cafiero. Si tratta del capitano Vaifro Zani e del militare Ernani Cafiero, entrambi dell'ufficio politico della Guardia Nazionale Repubblicana a Venezia, il secondo appartenente anche alle Brigate Nere. Il 4 giugno del 45 furono condannati alla fucilazione dalla Corte Straordinaria d'Assise per eccidi di partigiani e collaborazione con i tedeschi e immediatamente giustiziati. Cefer e Marco Borghi, Alessandro Rebreskegge, Fascisti alla sbarra, l'attività della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia, 1945-47, Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, Venezia, 1999, pagine 108 a 110. Lanfranco Zancan, Padova, 1912-1987. Assistente di Meneghetti all'Istituto di Farmacologia dell'Università di Padova, fu il suo più attivo collaboratore anche nella Resistenza, membro del Comando Regionale Veneto del CLN, referente delle staffette cattoliche di tutta la regione. È lui a consegnare le chiavi di casa a Tamassia a Ida. un suo fratello, Giorgio, fu arrestato il 7 gennaio 1945 e imprigionato con gli altri a Palazzo Giusti. Mirelia Tamassia è figlia del giurista Nino Tamassia, 1860-1931. Studioso di storia del diritto, docente all'Università di Padova, nominato nel 1919 senatore del Regno, vecchio amico di C. Marchesi, il quale troverà rifugio nella casa Tamassia di via dell'Ospedale 10 nel novembre 43, dopo l'inaugurazione dell'anno accademico in qualità di rettore e prima di riparare in Svizzera. Mirelia, nel suo diario L'attesa nell'ombra, 1946, edizione Zanocco, rievoca le circostanze per le quali la casa di proprietà di una vecchia zia in via Prosdocimo viene concessa al CLN regionale Veneto, che vi terrà le sue riunioni, e dove Ida Adeste e Elvia Levi, Maria, tra console cariche di grossi pezzi di dinamite, una cassapanca piena di tritolo, tavoli coperti di manifestini propagandistici, sono ospiti fino al 21 dicembre del 44, quando, per sfuggire ai fascisti che hanno individuato il covo, si rifugiano nel convento delle Suore Dorotee, dove già si trovano Ginetta e Giorgio Ponti. Così Mirelia ricorda Ida. Nulla le faceva paura. Intelligentissima, tutta vibrante, dava a chi l'avvicinava, anche per un momento solo, un'impressione indimenticabile. IB, pagina 124. Mamma Romana. Così era conosciuta Romana Giacomelli di Padova, di famiglia umilissima, padre carrettiere, bidella in un istituto di avviamento professionale, vedova di un lattoniere. Comincia nel 31 ad ospitare ragazze incinte in difficoltà, cacciate di casa, e donne intenzionate a uscire dalla prostituzione. Fine traccia audio numero 14, pagina 202.